Bene, allora facciamo un attimo di riassunto per continuare lisci, diciamo. Allora, l'altra volta abbiamo definito cosa sono le superfici, settimana scorsa. Le superfici abbiamo detto che sono sottoinsiemi di R3, ma in qualche caso sarà anche di Rn, faremo qualche esempio in dimensione superiore, e che ammettono localmente, vicino ad ogni punto, una parametrizzazione su un aperto di R2. E allora questo significa che non globalmente, ma intorno ad ogni punto possiamo sempre scegliere un aperto di quel punto, un aperto di R2 e un'abiezione che è c'infinito nel senso da R2 verso R3. L'inversa di una parametrizzazione la chiamiamo una carta, e una tangente della superficie, per descrivere completamente la superficie, ci servono tante carte quanto serve per coprire tutti i punti, d'accordo? Difficilmente ne basta una. Se basta una carta vuol dire che in realtà lui è un aperto di R2. Ok, di solito confonderemo il nome della parametrizzazione con il nome della superficie, cioè diremo la superficie X di parametrizzazione sigma oppure la superficie sigma, ok? Notate che siccome la superficie è funzione di due variabili, le chiamiamo U e V, 1, V, 1, 1 o 2, scusate, dipende, in quanto funzione delle due variabili voi sapete fare le derivate seconde e le derivate parziali, sì, e anche successive. Curve su una superficie, quando avete una curva in R3 e sapete che sta su una certa superficie, allora vuol dire automaticamente che lei si fattorizza attraverso le parametrizzazioni della zona della superficie in cui giace. Quindi ogni curva su una superficie, quando la volete rappresentare intorno ad ogni punto, cioè dentro ad una carta, potete sempre pensarla fattorizzata attraverso l'aperto di R2. Quindi potete sempre pensare a una funzione che va dall'intervallo di R verso lo spazio dei parametri, e dopo i due parametri vengono mandati in R3 con sigma. E questo fa sì che vedremo le curve sulle superfici sempre come funzioni composte. La T va in UDT, VDT e poi UDT, VDT vanno in sigma. Quindi quando faremo la derivata rispetto a T, cioè il parametro della curva, automaticamente useremo teorema di derivazione delle funzioni composte, d'accordo? Quindi avremo a che fare con le derivate parziali di sigma e con le derivate di U e di V rispetto a T. Dopodiché calcoleremo tutto nei punti e così via. Le curve sulle superfici ci servono per un sacco di cose, per esempio ci servono per definire cos'è lo spazio tangente, ci servono anche perché uno dei problemi principali sulle superfici è trovare curve opportune. Per esempio trovare curve di lunghezza minima geodetiche, ma non solo quelle, ce ne sono varie di curve interessanti sulle superfici. Ok, naturalmente quando parliamo di superfici automaticamente parliamo di funzioni. Funzioni x in y tra superfici differenziabili. Che cosa sono? Sono funzioni insiemistiche. Funzioni nel senso insiemistico, tali che, e vogliamo dire differenziabili, vuol dire essenzialmente c infinito, vuol dire che possiamo fare calcolo differenziale. Bisogna chiedere che intorno ad ogni punto di x e alla sua immagine in y ci siano due carte tali che la funzione letta su quelle carte va da un aperto di R2 a un aperto di R2 sia C infinito in quanto funzione tra aperti di R2, tale che per ogni x piccolo, o spesso chiamiamo P i punti, per ogni P, esistono carte U intorno a P, V intorno a F di P, che è un punto di Y, tali che quando guardate questa funzione X sulle carte, naturalmente non potete scriverla veramente così, perché, perché no, sì. Questa è la carta sigma, questa è la carta sigma X, diciamo, questa è la carta sigma Y, diciamo, e questa è la funzione F. Le carte sono obiettive, quindi potete fare la composizione. questa funzione sia C infinito come funzione tra aperti di R2. Okay? Di per sé vi ricordo che noi non sappiamo dire cos'è una funzione C infinito se è da un sottinsieme di R alla terza qualsiasi. Se è da un aperto di R alla terza, sì. Ma da un sottinsieme qualsiasi non è chiaro cosa vuol dire C infinito a priori, perché non possiamo derivare in tutte le direzioni. Ok, abbiamo definito che cosa sono gli spazi tangenti e fibrato tangente. Allora, se P è un punto di X, abbiamo definito che lo spazio tangente in P a X è un sottospazio, diciamo affine barra vettoriale, però quando scriviamo il TP è lo sottospazio vettoriale di R alla terza, generato essenzialmente allora come insieme, se vogliamo dire tutti gli elementi, prendiamo tutti i V appartenenti ad R alla terza, tali che V è il vettore tangente a una curva che passa per quel punto, per tutte le curve possibili. V è uguale a gamma primo calcolato in 0 con gamma, una curva da meno epsilon epsilon verso verso x, che manda 0 nel punto P, a variare tutte le possibili curve. I vettori in R alla terza, che sono la derivata calcolata nel punto di una curva che per 0 passa esattamente in quel punto, per tutte le curve possibili. Allora, definito così, non è affatto ovvio che sia un sottospazio, ok? Però ve ne accorgete esattamente pensando cosa vuol dire fare gamma primo. Siccome... Ah, scusate, questa è sì, contenuta in X, la curva è contenuta in X. Siccome... gamma è contenuta in X, possiamo scrivere come gamma di U di T e V di T, come si diceva prima, e fare la derivata rispetto a T, fare gamma primo è una funzione di T, quindi fare gamma primo significa fare il dn dt di gamma di U di T e V di T, e dopo calcolare naturalmente per T uguale a 0. Se volete gamma primo in 0, vuol dire calcolare per T uguale a 0. Ora, quando fate la derivata, naturalmente dovete fare il... scusate, questo è sigma veramente. Perché la curva, vi ricordate da prima, la curva gamma calcolata in T deve essere sigma calcolato in U di T, U di, in U e V, ma calcolati solo per la curva. La curva va sempre pensata come prima andate sullo spazio dei parametri, poi... con sigma andate in R3 nella superficie contenuta in R3. Quindi qui mando T in U di T, V di T, e poi U e V vanno mandati in sigma. Quando fate la derivata, cosa succede? Dovete fare la derivata parziale di sigma rispetto a U, moltiplicata per la derivata di U rispetto a T, più la derivata parziale di sigma rispetto a V, moltiplicata per la derivata di V rispetto a T, e poi calcolare tutto per T uguale a 0. Tutto è funzione di T e calcolate per T uguale a 0. Qui ho già dimenticato di scrivere le variabili. U sarebbe una variabile, dipende da T. Sigma, qui... sarebbe funzione di U di T virgola V di T. Quindi quando si calcola per T uguale a 0, si calcola per U di 0, V di 0, che è esattamente il punto P. Quindi questa cosa calcolata in P, che cosa viene? Viene il D in D sigma, il D sigma in D U, calcolato nel punto P, moltiplicato per U primo calcolato in 0. Ah, ok, vi scrivo per il momento ancora un po' troppo di notazione, diciamo. Questo calcolato in 0 più il d sigma calcolato in P rispetto a U moltiplicato per il dv. Questo è dv in realtà. Il dv in dt calcolato in 0. E allora questo naturalmente lo riscriveremo come sigma U calcolato in P moltiplicato per U' calcolato in 0 più sigma derivato rispetto a V calcolato in P moltiplicato per V' calcolato in 0. Allora notate che questi due sono scalari, ok? Mentre questi due sono vettori di area alla terza. E quindi questa cosa in sostanza vuol dire lo spazio vettoriale generato da sigma u calcolato in p, virgola sigma v calcolato in p. Ed ecco che in un colpo solo avete visto che è uno spazio vettoriale. Cos'è che ho sottinteso? Che in questa combinazione, cambiando la curva, potete trovare tutti gli scalari possibili, così fate tutte le combinazioni possibili di quei due vettori. Ok? E questo è piuttosto facile da capire perché scegliete due curve che vengano dai parametri, fate combinazione lineare dei parametri e trovate le combinazioni lineari dei vettori. Ok, allora per passare a livello superiore, questo è lo spazio tangente. Naturalmente in ogni punto c'è un piano tangente, in questo caso il piano tangente cambia da punto a punto, di solito. Se siete sui punti di un piano, no, il piano tangente è sempre lo stesso. Ma se siete sui punti di una sfera, il piano tangente cambia da punto a punto. Per mettere insieme tutti i piani tangenti nello stesso insieme, in modo da considerarli in contemporanea, uno definisce il fibrato tangente, che comincia a servirci da domani, credo, fibrato tangente. Il fibrato tangente come insieme Tx è semplicemente l'unione disgiunta per tutti i punti in x del tipo x, cioè è una enorme unione di sottospazi vettoriali di dimensione 2, però in qualche modo vogliamo ricordarci che ciascuno viene dal punto x. Allora l'unione disgiunta, vi ricordo che è l'insieme formato dalle coppie pv, dove p appartiene a x e v appartiene a tp di x. E questo ha una mappa naturale verso x stesso, in cui ogni coppia p, v viene mandata nel punto p stesso. In modo che l'antiimmagine tramite pi greco di un punto p è esattamente l'insieme di tutti i vettori tangenti in p a x. Ecco, e chiameremo campo di vettori tangenti una funzione che va da x al fibrato tangente, che abbia due proprietà. Primo, tale che è sezione di pi greco. Allora, se questa la chiamiamo campo tangente, lo chiamo xi. Ad ogni punto associo un vettore tangente in quel punto, voglio dire. E che cosa faccio? Devo dire che se prendo xi e dopo applico pi greco, viene l'identità di x. Questo significa xi associa ad ogni punto p un vettore xi calcolato in p che appartiene allo spazio tangente in quel punto. E secondo, e qui non ve l'ho detto in modo preciso, ma questa funzione è c infinito, la funzione xi è tra virgolette c infinito. Sono dei vettori che dipendono dal punto, quindi dipendono dai parametri u e v. Ecco, vogliamo che questa funzione, in quanto funzione di u e v, sia c infinito. Non posso dirvelo in modo più preciso di così, perché dirlo in modo più preciso dovrei dargli struttura di varietà differenziale al fibrato tangente. Cioè dovrei dire quali sono delle carte e delle parametrizzazioni per il fibrato tangente. Potrei farlo, ma è un po' complicato, e ha senso farlo solo quando si fa geometria differenziale in senso astratto. Quando facciamo geometria differenziale in senso così immerso, posso dirvi C infinito dicendo sono delle funzioni, sono C infinito come funzioni di U e V. In senso astratto bisogna essere più precisi, ma vi dirò alla fine del corso come si fa, e chi è curioso c'è un intero corso della magistrale su questo. Ok, fibrato tangente. E a cosa serve noi subito il fibrato tangente? Ci servirà tre o quattro cose, però subito ci serve per definire cosa sono i differenziali delle funzioni. Allora, se diciamo f grande da x a y è una funzione, in questo riassunto aggiungete il fatto che quando diamo la definizione di superficie, avere le carte è la definizione, però sono condizioni equivalenti quella di scrivere la superficie come immagine di una funzione, proprio di una funzione che x, y associa a un numero, e dopo prendere il grafico, oppure nucleo di una mappa zeri, cioè di una mappa verso R, da R3 in R. E a seconda di come descrivete la superficie avete diversi modi di descrivere lo spazio tangente in ogni punto, l'immagine di un differenziale o il nucleo di un nabla e così via. Allora, se f è funzione differenziabile tra superfici differenziali, definiamo il differenziale, se è differenziabile giustamente definiamo il differenziale di f. Allora, il differenziale di f si chiama df naturalmente, ed è una funzione che ad ogni punto associa una funzione lineare continua tra i fibrati tangenti, e precisamente ad ogni punto p associa una funzione che si chiama df calcolato in p, la quale è una funzione fra il tpx, fibrato cioè piano tangente in x a p, e il tangente in f di p a y. E notate che questa funzione cambia di dominio e codominio cambiando il punto, perché cambiando il punto cambia lo spazio tangente, voi volete una funzione così. Allora, df, dove questa è funzione lineare, perché gli spazi tangenti sono sotto spazi vettoriali, quindi ha senso dire cosa vuol dire lineare, è funzione lineare che meglio approssima f vicino a p. Il concetto qui è: lo spazio tangente è la migliore approssimazione lineare come sottospazio della nostra superficie. La superficie è curva, però lo spazio tangente è la prima approssimazione lineare. Se fate sviluppo da Taylor, poi avete cose quadratiche, cubiche e compagnia, però la prima approssimazione è lo spazio tangente. Quando avete una funzione tra due superfici, la prima approssimazione che guardate è la linearizzazione di questa, che deve essere una funzione vicino ad ogni punto tra lo spazio tangente e un punto, lo spazio tangente al punto immagine. E come si fa a definirla? Allora, il d con f calcolato in p, qualche volta si scrive anche p al piede perché dà fastidio avere troppi, cioè adesso dovrei scrivere questo calcolato in v e dirvi che cos'è. Allora, spesso per non avere troppe parentesi scrive d con f p al piede e poi si calcola in v. Dopo il p come al solito ce lo dimentichiamo perché noi useremo le variabili mute, e la formula diventerà una formula che vale su tutti i punti in cui ha senso. Come si definisce un'approssimazione lineare? Naturalmente nel modo che vi aspettate. Che cos'è V? V è il gamma primo di 0, dove gamma comunque è una funzione, diciamo, da meno epsilon epsilon verso x. Giusto? E che manda 0 in P. Allora, qui abbiamo una funzione f grande che va verso y. Allora, se facciamo la composizione, otteniamo una funzione che è f composto gamma, la quale è una curva che va in y. E nel punto 0 questa curva dove finisce? Naturalmente finisce in f grande di p. Quindi questa curva è il candidato per fargli la derivata e trovare il tangente che vogliamo. Quindi che cos'è? F composto gamma, che è una curva dentro a y. Di questa curva facciamo la derivata, cioè facciamo la derivata rispetto al parametro della curva, e poi calcoliamo in zero. Questo, proprio per costruzione, per definizione, è un TFP y, cioè è un vettore. Quale problema ha questa definizione? Il problema di questa definizione è che noi definiamo che cos'è il differenziale valutato nel vettore V, ma per il vettore V noi scegliamo la curva che passi per P e che abbia V come vettore tangente, ma di queste curve probabilmente ce ne sono tante. Allora bisogna essere sicuri che la definizione non dipende dalla curva che abbiamo scelto, ma solo dal vettore tangente in quel punto. Notate che non è uno scherzo, nel senso che se avete il punto P, vi interessa questo vettore tangente e avete questa curva che ha quel vettore tangente, bene, ma probabilmente ne avete un sacco di altre curve che hanno quel vettore tangente, alcune più brutte, alcune più belle. D'accordo? Quindi non è una cosa teorica, ci sono tante curve che passano per lo stesso punto con lo stesso vettore tangente. Perché? Perché per dare una curva dovete dare una funzione C infinito, dovete dare lo sviluppo di Taylor. E lo sviluppo di Taylor, il punto e il vettore tangente sono solo i primi due termini, cambiate gli altri, sono tutte curve che passano per quel punto con quel vettore tangente. Però questo naturalmente vi dà già la soluzione. Come fate a dimostrare che è ben definita? Essenzialmente dimostrate che f composto gamma derivato e calcolato in zero dipende solo dai primi due termini dello sviluppo di Taylor di gamma. Quindi sviluppate gamma alla Taylor, sviluppate sigma, la carta, alla Taylor, calcolate questo limite, e ricordo che la derivata è semplicemente un limite del rapporto incrementale, e vedrete che questa derivata dipende solo dai primi due termini dello sviluppo di Taylor di gamma. Quindi scriviamo solo come osservazione, anzi ve lo lascio come problema. La definizione dipende da P e da V e non dalla curva scelta passante per P e con vettore tangente V. Suggerimento, non è l'unico possibile, suggerimento, sviluppare alla Taylor e vedere che il risultato, che è f composto gamma primo calcolato in zero, che vi ricordo è un limite di un rapporto incrementale, dipende solo dai primi due termini dello sviluppo di Taylor di gamma, dai primi due termini, nel senso che non dipende da P, perché nel rapporto incrementale fate il valore della funzione incrementato meno i valori in P, quindi P sparisce pure. Dipende solo dai primi due termini dello sviluppo di Taylor di gamma, che sarebbero P e V sostanzialmente. Poi P non c'entra niente perché il rapporto incrementale fa sparire la costante. E quindi questo è un piccolo esercizio proprio da analisi 1, cioè non c'è niente di profondo. Ah, scusate, qui non è più riassunto veramente, sto passando a fare cose che avevo accennato l'altra volta, ma quindi questa parte qua, diciamo, la mettiamo in nero se ci riesco. E solo che adesso devo stare attento a quello che succede. Ok, pare che funzioni. Allora, notare, nota, questo generalizza la nozione di differenziale tra aperti di Rn, di funzioni tra aperti di Rn. Cioè vorrei che capisse che non stiamo facendo cose troppo lontane dalla realtà, nel senso che quello che voi conoscete finora, se avete una funzione da U a V aperti di Rn, e questa funzione F grande, il differenziale che cos'è? È una funzione che a ogni elemento del dominio associa, ad ogni P, associa il df con P, che è una funzione lineare tra cosa sarebbe? Il tangente in P a U verso il tangente in F di P a V. Però quando U è un aperto di Rn, e il tp di U è semplicemente R alla n, che quando avete un punto su un aperto prendete i vettori tangenti alle curve, basta che guardiate le rette, tutto Rn chiaramente. Quindi quando avete un aperto di Rn e prendete un suo punto, lo spazio tangente è tutto Rn. Quindi qui avete una funzione lineare e continua tra Rn, diciamo, ed Rm, aperti di Rn e Rm. Il t di f di p in V, e questo per ogni punto P, quando prendete un aperto di Rm, lui è isomorfo, un aperto di Rm, quindi ha una carta globale. Guardate il suo punto e guardate cos'è lo spazio tangente, dovete prendere tutti i vettori possibili per tutte le curve che passano per quel punto dentro all'aperto. Beh, guardate le rette, sono tutti i vettori possibili. Quindi quando parlate di funzioni tra aperti di Rn, un differenziale in un punto è semplicemente l'approssimazione lineare da Rn a Rm di quella funzione. Quando invece guardate sulle superfici, per ogni punto dovete guardare lo spazio tangente che cambia da punto a punto. Quindi dovete tenere conto di un oggetto più complicato, ma il concetto è lo stesso. Stiamo solo generalizzando la nozione di differenziale tra aperti di Rn, cioè la nostra nozione nel caso di aperti di Rn è esattamente quella che conoscete. E visto che parliamo di Rn, vi faccio un'altra nota, vediamo se c'è spazio qui, la faccio qui. Dunque, in Rn dovreste avere, nota, in ogni punto di Rn abbiamo spazio tangente Rn e abbiamo anche un insieme di derivazioni, uno spazio di derivazioni generate dalle derivazioni parziali rispetto alle variabili xi che avete. E in realtà dovreste aver imparato in analisi a vedere una corrispondenza tra questi due oggetti. Se avete un vettore V appartenente ad Rn, lui è una cosa del tipo V1, puntini, forse chiamarlo V1 non è il massimo. Come chiamiamo delle coordinate di un vettore? Vabbè, chiamiamole V1, Vn per il momento. Questi non sono n vettori, sono le coordinate di quel vettore. A lui potete associare che cosa? Una combinazione lineare con i V con I, notate che V con I sono elementi di R, delle derivate parziali rispetto a XI, e poi se volete calcolate nel punto, ma quando siete su un aperto di Rn questo funziona per tutti i punti, e questo che cos'è? È una derivata parziale, è la derivata parziale nella direzione del vettore v. Vi ricordate come definite la derivata parziale in direzione di un certo vettore? Prendete una funzione, incrementate più epsilon direzione di quel vettore, togliete il valore costante, dividete per epsilon e fate il limite. E avete visto in analisi primo semestre che ogni derivata parziale rispetto a un certo vettore è una combinazione lineare delle derivate parziali rispetto alle coordinate x1 xn secondo le direzioni del vettore. D'accordo? Quindi avete imparato, forse non vi è stato detto esplicitamente, ma avete imparato a identificare per ogni punto lo spazio dei vettori tangenti, cioè l'insieme Rn, con la possibilità di derivare in tutte le direzioni. E notate che l'insieme delle derivate parziali è uno spazio vettoriale, perché fate combinazioni di derivate parziali e derivate parziali, combinazioni di vettori tangenti è uno spazio vettoriale, fate l'insieme di vettori tangenti è uno spazio vettoriale, Rn, e questo è un isomorfismo tra due spazi vettoriali. Ecco, noi useremo questo isomorfismo anche ristretto alle superfici. Cioè penseremo i vettori tangenti sia come vettore tangente, cioè un vero vettore sul piano tangente R2, sia come derivazione lungo quella direzione. Naturalmente deriveremo in quella direzione funzioni definite sulla superficie, perché a noi interessano funzioni definite sulla superficie. Quando una funzione è definita sulla superficie, noi potremo derivarla solo in direzione dei vettori tangenti alla superficie, perché solo in quella direzione possiamo fare un rapporto incrementale. Se abbiamo un vettore che esce dalla superficie, la funzione non è più definita fuori dalla superficie. Allora, noi abbiamo spazio tangente. Identifichiamo lo spazio tangente con lo spazio delle derivazioni, esattamente in questo modo che ho detto, cioè V corrisponde alla derivazione a D1 puntini puntini da N moltiplicato V, se volete, cioè somme V con I, D con I. E restringiamo, quindi questo dovete pensarlo come una cosa che va dal TPX allo spazio delle derivazioni TP, diciamo, di un aperto U, lo spazio delle derivazioni in U. Lo spazio delle derivazioni è qualcosa che agisce sulle funzioni reali e vi restituisce un numero. Questo è un insieme di funzioni che va dalle funzioni e vi restituisce un numero, perché vi dice per ogni funzione in quella direzione qual è la derivata, qual è l'incremento. E restringiamo questo allo spazio tangente alle superfici, in cui naturalmente vuol dire che per ogni TPX, dove X è una superficie, gli corrisponderà uno spazio di derivazioni, e ad ogni vettore tangente, i vettori tangenti sono generati da sigma U virgola sigma V, corrisponderanno derivazioni generate in qualche modo da du e dv. E sarò più preciso quando dovrò usare, diciamo, questa allora ho detto che questa è una nota, vediamo una conseguenza. E adesso capirete perché è importante questa nota. Facciamo apparentemente il calcolo esplicito. DF calcolato in P è calcolato su un vettore tangente. Allora, questo vettore tangente, questo scarabocchio che si chiama Xi, Xi sarebbe il gamma primo calcolato in 0, dove gamma è una curva da I verso X che manda 0 in P. Vi ricordo che dobbiamo comporla con F per andare verso Y, e quindi questo qui dovrebbe essere F composto gamma primo e poi calcolato in zero. Notate che sto facendo tacere le variabili. Gamma sarebbe una funzione di T o di S, F sarebbe una funzione di U e di V. Sto facendo tacere le variabili. Com'è che fate a calcolare questo? Bisognerebbe calcolare, lo scrivo con la sommatoria, bisogna calcolare le derivate parziali di F rispetto ai parametri, e poi quando si calcola in zero vuol dire calcolare nel punto P, moltiplicato per le derivate degli xi rispetto a t e calcolati in zero. Dove questi xi sarebbero le componenti di gamma. Questo manda t in, gamma 1 calcolato in t, puntini puntini, gamma n calcolato in t. Perché gamma è la funzione su cui calcolo questo. Questo i per noi andrebbe da 1 a 2 in realtà, perché siamo su superfici, però potete fare il conto in generale, non c'è nessun problema. Il fatto che xi sia uguale a gamma primo, che cosa vuol dire? Che quando io faccio il d gamma i in dt, trovo esattamente xi1, puntini puntini xn, cioè trovo il vettore che mi interessa. Quindi questo qua è semplicemente somme per i che va da 1 a n degli xi con i che moltiplicano df in dxi valutato in p. Proprio il d gamma i in dt calcolato in 0 è il vettore di partenza, è il vettore di cui volevo calcolare la derivata, l'immagine differenziale. E questo cos'è che sta dicendo? Sta dicendo che sto esattamente usando, forse è meglio fare un passaggio in più, somme per i che va da 1 a n di xi con i d in dxi calcolato in f e poi calcolato in p. Questo è la derivata nella direzione di xi, del vettore tangente xi. Proprio per definizione, quando passiamo da vettori tangenti a derivate, facciamo così: prendo il vettore, uso i suoi coefficienti, uso le sue coordinate per fare i combinatori lineari delle derivate parziali della parametrizzazione. Quindi, morale, cos'è che sto facendo? Sto scrivendo lo xi come derivazione, la applico alla funzione f e poi calcolo in p. Ecco, in questa formula che ho scritto, che è particolarmente importante, ho scritto df di p calcolato in xi è uguale a xi applicato a f e poi calcolato in p. E qui xi è un vettore tangente, qui xi va pensato come derivazione direzionale. Grazie. Se fate tacere la variabile P, cioè se fate tacere il punto, questa formula scrivete come df calcolato in xi è uguale a xi applicato ad f. E questa formula di per sé è ambigua, è un po' un abuso di notazione. Però vi sta dicendo, volete fare il differenziale della funzione in direzione di un certo vettore? È esattamente come derivare la funzione che avete nella direzione di quel vettore. Il differenziale come funzione ad ogni vettore tangente associa un valore che è esattamente la derivata direzionale nella direzione del vettore tangente della funzione stessa. Naturalmente va interpretata, calcolata nel punto. La formula vera è quella che ho scritto sopra. il differenziale in un punto calcolato in un vettore tangente è esattamente, applicate l'operatore di derivazione direzionale alla funzione e poi calcolate nel punto. Ecco, questa formula da sola giustifica il fatto di diciamo, identificare spazio tangente e spazio di derivazioni. Un vettore tangente lo usate anche come derivazione delle funzioni. Questo lo faremo varie volte. E quindi questo vale la pena di dargli un'occhiata, perché è un leggero, l'ultima formula che ho scritto è un leggero abuso di linguaggio, però è molto utile per fare velocemente i conti. Per abuso di linguaggio. L'abuso consiste nel fatto che bisogna calcolarlo nel punto perché abbia senso, se no deve essere una cosa pensata sul vibrato tangente, deve essere, sì, non deve essere un vettore tangente, ma tutto un campo di vettori tangenti, perché cambia da punto a punto. Ok, quando mi servirà, però lo farò, penso, forse la settimana prossima, non credo questa. Questa formula la userò per una cosa estremamente importante, quindi dategli un'occhiata e siate sicuri di seguire. Ecco, invece la lezione di oggi e di questa settimana... cambio argomento, quindi cambio foglio, scusate. Allora, questa pagina, vediamo come si chiama G2B-245-07. Perché l'argomento di questa settimana è come si fanno le misure sulla superficie. Cioè, quali sono gli strumenti di misura che ha a disposizione una persona sulla superficie, senza uscire nello spazio ambiente. Quindi l'argomento in effetti si chiama prima forma fondamentale. Allora, quello che voglio farvi tra oggi e domani essenzialmente è definirvi questo oggetto, farvi vari esempi di come si calcola e poi farvi capire che in effetti è esattamente tutto e quello che chi fa misure sulla superficie ha a disposizione e tutto è quello che serve per fare misure, lunghezze, angoli, aree, che sono le misure geometriche che interessano sulla superficie. Allora, notazioni... X è una superficie, sigma è una parametrizzazione da U in X contenuta in R3, però vi ricordo che spesso chiamo sigma la superficie. Dicevo notazioni, spesso usiamo U e V e dico che l'immagine è sigma di U, e qualche volta, siccome voglio usare notazione con gli sommatori, come fatto prima, useremo U1,U2. È un po' ridicolo fare sommatorie con due elementi, però qualche volta è utile perché moltissime delle cose che faremo si generalizzano a dimensione qualsiasi. E quindi lui diventerebbe sigma di U1,U2. Allora, base di TPX con P appartenente a X. Scriveremo, a seconda di questi due casi, scriveremo sigma U virgola sigma V, o li scriveremo anche den de U de sigma den de V de sigma. Notate che sto facendo tacere il punto. Qualche volta scriveremo de 1 de sigma virgola de 2 de sigma. E quando si usano le variabili U con 1, U con 2, uno sarebbe portato anche a chiamare questo sigma derivato rispetto a 1. Però sigma 1 potrebbe avere un altro senso, quindi non si usa. Se proprio si vuole usare notazione pedice si dice sigma org. Si dice sigma derivato rispetto a U con 1 e questo sigma derivato rispetto a U con 2. Si cerca di non usare sigma 1 e sigma 2 perché sigma 1 e sigma 2 potrebbero essere le due coordinate di sigma, le componenti di sigma, quindi potrebbe fare confusione. Allora, questo è lo spazio, la base che useremo sempre dello spazio tangente e anche eventualmente delle derivazioni se, quando ci fa comodo. Bene, allora, definizione. La definizione è la più intuitiva possibile. Quando noi facciamo misure in Rn, cos'è che prendiamo? L'oggetto fondamentale è il prodotto scalare. Col prodotto scalare definiamo cosa sono i nomi di vettori, le distanze tra punti, cosa sono gli angoli, facendo integrali, cioè, o meglio, usando il cross interpreta qual è il volume di poli parallelepipedi e quindi abbiamo essenzialmente tutte le cose che vogliamo, lunghezze, aree, volumi, angoli. E quando siamo su una superficie, cos'è che succede? In ogni punto c'è lo spazio tangente, però lo spazio tangente cambia da punto a punto. L'ambiente, lui ha lo spazio, ha il prodotto scalare per fare le misure, però il prodotto scalare, quando guardate la superficie, va ristretto al piano tangente, perché uno che sta sulla superficie vede solo, per esempio, le curve sul piano tangente, quindi le curve sulla superficie, quindi quando guarda due vettori tangenti, guarda solo i vettori tangenti alle sue curve, e quindi in realtà vede solo i vettori di quel piano tangente. Non può fare conti sui vettori che escono dal piano tangente. Quindi, morale, la prima forma di X è semplicemente la restrizione del prodotto scalare al fibrato tangente della superficie. Definizione. La prima forma fondamentale è, per definizione, la restrizione del prodotto scalare di Rn e di R3 in questo caso, al fibrato tangente di X. Cioè, cosa vuol dire? Per ogni punto P appartenente ad X abbiamo quella che si chiama la prima forma fondamentale calcolata nel punto P. E che cos'è il prodotto scalare? Il prodotto scalare è una forma bilineare che va da R3 per R3 in R. La restringiamo al fibrato tangente in P, quindi è una funzione che va da TPX per TPX in R. E che cosa fa di due vettori? Chiamiamoli xi ed eta, i due vettori. Per definizione, la prima forma fondamentale calcolata in P, calcolata in xi ed eta, per definizione è xi scalare eta, in quanto vettori di R3, cioè il prodotto scalare tra xi ed eta, in quanto vettori di R3. Cioè prendiamo proprio semplicemente la restrizione al sottospazio vettoriale tangente del prodotto scalare. Naturalmente questo cambia, è una funzione che cambia da punto a punto e è funzione bilineare simmetrica bilineare simmetrica non degenere definita positiva. Perché? Perché il prodotto scalare ha queste proprietà, quindi ristretto ad ogni sottospazio resta definito positivo, quindi non degenere, ovviamente bilineare e simmetrico perché lo è in tutto lo spazio. Quindi la prima forma fondamentale che cos'è? È una funzione che ad ogni punto di X associa forme bilineari sul fibrato tangente. Cioè ad ogni punto associa appunto questo prima P che è una forma bilineare da TPX per TPX in R. In un certo senso la prima forma fondamentale è una scelta per ogni punto di una forma bilineare sul piano tangente in quel punto. E a noi interesserà punto per punto, quindi il fatto di essere definita tutto il fibrato tangente per il momento non ci riguarda. Useremo sempre una carta e in quella carta faremo tutto. Ok, allora nella lezione di oggi, dovrei fare l'intervallo. Nella lezione di oggi vorrei convincervi, quindi dopo l'intervallo vorrei convincervi essenzialmente che, primo, sappiamo calcolare molto facilmente la prima forma fondamentale. Secondo, la prima forma fondamentale vi permette di fare tutti i calcoli dentro alla superficie, lunghezze, angoli, aree e così via. Quindi facciamo un attimo intervallo e poi passiamo a convincerci essenzialmente che questa è l'unica definizione che serve per fare misure sulla superficie. Forse la V e la N si...
Ah. Nell'altro foglio.
Sì.
Sì. Forse ho letto male io, però...
Ah, no, avevo scritto... Ha ragione. Avevo scritto V, ma lì non ha senso.
Ok, N.
Sì, sì. Perché... bene. E ad ogni vettore si fa la combinazione lineare delle derivate con quei coefficienti, quindi somme e
poi volevo chiedere, quando qua una funzione differenziabile definiamo il differenziale di f pure, è differenziabile intendeci infinito nel senso
sì,
che
sì.
Abbiamo detto
esatto, quando parliamo di funzioni tra superfici dobbiamo sapere che è quello ovviamente diventa tutto patologico
e poi qua c'è il campo tangente più infinito, non ho capito bene cioè cosa vuol dire questo.
Deve pensare sulle carte, che cos'è un campo tangente? Ad ogni punto associa un vettore tangente. Allora, i punti, per definire un punto, bastano due variabili, U e V. Il vettore tangente anche, dipende solo dalle variabili U e V. Quindi, quello che ci interessa è che, ristretto ad ogni carta, in quanto funzione di U e V, questo vettore che stiamo scegliendo, sia...
Cioè che varia in modo c'infinito rispetto al vettore
rispetto alle variabili u e v del punto p.
Ok, però questo v come lo scelgo?
Questo
v perché sì di qui è una coppia un punto
a nostra, quel punto questo è un vettore è di x. Cioè per ogni punto bisogna scegliere un vettore del suo stato tangente, ma in modo che spostando il punto il vettore cambi in modo infinito. Siccome i vettori tangenti dipendono dal punto, dipendono anche loro dai parametri U e V. E quindi bisogna che la funzione, che ogni punto che dipende da U e V, associ il vettore tangente scelto per quel punto, cambiando il punto, cioè in funzione di U e V, il vettore tangente cambia in modo più infinito.
Si può dire che sì, cioè potrebbe essere pensato come una funzione... Ah no, deve essere per forza il fibrato tangente, cioè... Perché pensavo magari P lo mando in V e impongo che V appartenga allo spazio tangente.
Cioè,
anziché mandarlo in P, posso mandare P in V?
Ah sì, sì, sì. E scrivere la coppia P2 è solo per ricordarsi che se il fibrato tangente è un'unione disgiunta.
Ok, però per forza deve essere un'unione disgiunta.
Deve essere un'unione disgiunta.
Ogni punto ha il suo spazio tangente.
Esatto, e non bisogna confondere, anche se due vettori possono sembrare tangenti a due punti diversi, bisogna comunque ricordarsi che un vettore tangente in un punto è dato a tangente in un punto.
Quindi come si fa a finire alla fine, cioè, appoggiati sulla
volendo, però noi vogliamo parlare di spazi vettoriali, e quindi comunque dobbiamo usare spazi vettoriali, altrimenti non possiamo parlare di funzioni continue in lineare. Se vuole, no, non basta, perché pensi alla sfera. Quando prendi un piano tangente, una prima tangente, dove hanno un'intersezione, ma non vogliamo identificare quei punti, dobbiamo comunque fare un punto di sfida. E scrivere che la coppia è PV vuol dire solo ricordarsi il vettore V che è con il vettore tangente.
E poi fa una cosa per lo sviluppo di Taylor, cioè devo guardare quello che abbiamo fatto dopo.
Sì, sì, sicuramente. Uno può anche ridursi alle carte volendo. La funzione F sulle carte è una funzione da due aperti di R di R.
In quel senso, perché faccio, mi chiedevo F, come facciamo a fare la derivata? Cioè, è questa funzione qui? Questa qui?
Ah, sì, può essere. No, no, perché non è così.
Thank you.
diciamo dal punto di vista della superficie, quindi non è un metro e tangente, un metro normale. Ok, allora naturalmente noi abbiamo imparato nel primo semestre che quando abbiamo una forma bilineare conviene scegliere una base dello spazio e scrivere la matrice corrispondente che determina completamente quella forma in quella base. Poi cambiando base cambia la matrice, ma sappiamo come cambia. Ok? Allora, applichiamo lo yoga in questo caso. Notate che qui abbiamo tutta una famiglia di forme bilineari, una per ogni punto, che lavorano su spazi vettoriali diversi tra di loro. Ogni punto ha il suo spazio vettoriale tangente e quindi dobbiamo tener conto che tutta questa cosa varia con P. In ogni punto P della carta lo spazio tangente è generato da sigma U e sigma V calcolate nel punto, e quindi di solito diciamo che lo spazio tangente è generato da sigma U e sigma V e sottointendiamo calcolati nel punto. E come si calcola la matrice di Gram di una forma? Semplicemente si prendono i vettori di base che abbiamo scelto e si fanno tutti i la forma calcolata su tutte le coppie possibili di vettori. Quindi sarebbe la matrice di Gram, la prima forma calcolata in sigma u virgola sigma se stesso, la prima forma calcolata in sigma u virgola sigma v, la prima forma calcolata in sigma v virgola sigma v, e qui naturalmente siccome è simmetrica c'è la stessa cosa che c'è dall'altra parte. Però vi ricordate che la prima forma altro non è che la restrizione del prodotto scalare, sigma u e sigma v sono vettori di area alla terza, quindi in realtà è sigma u scalare sigma u se stesso, sigma u scalare sigma v e sigma v scalare sigma v. E poi qui c'è lo stesso. Quindi di per sé calcolare la prima forma è facilissimo. Prendete la parametrizzazione sigma, fate le due derivate parziali e poi fate il prodotto scalare dei vettori. Ecco, questa matrice è particolarmente importante e come tutte le cose importanti ha un sacco di nomi. Allora, io negli appunti purtroppo l'ho chiamata così, EFFG. E dico purtroppo perché in realtà Gauss, che è più importante, l'ha chiamata così. E quindi converrebbe usare la notazione di Gauss, però io ormai mi sono abituato a usare la notazione con le minuscole e quindi portate pazienza, però ricordatevi che sono le maiuscole, diciamo. E in qualche caso, quando vogliamo fare sommatorie su E e su J, questa cosa verrà chiamata G11, G12, G12, G22, oppure G21 se proprio volete essere... Cioè i G e J per definizione saranno i sigma I prodotto scalare sigma J. Ah, ho detto che non usavo questa notazione, ma finché non c'è confusione, diciamo, si può usare. Allora, la cosa fondamentale è questa. La collezione di tutte le primo P al variare di P appartenente a X tutti gli strumenti per fare misure lunghezze, distanze, angoli, aree sulla superficie. E adesso cerco di spiegarvi perché, però prima di fare questo volevo, vediamo se abbiamo spazio per fare un esempio. Volevo insistere su questo fatto. La matrice di primo cambiando la base di Tx, cioè cambiando la parametrizzazione. La parametrizzazione di x, perché quando cambiate la parametrizzazione cambiano le variabili, cambiano le derivate parziali, quindi cambiano i vettori tangenti che scegliete come base. Okay? Naturalmente noi sappiamo come cambiano con congruenza rispetto a una matrice che è la matrice di la matrice jacobiana del cambiamento di coordinate, del cambiamento di parametrizzazione. Se avete un'altra parametrizzazione vuol dire che avete un difeomorfismo tra due aperti di R2, che poi vanno in x, un diffeomorfismo tra due aperti di R2 vi dà una matrice jacobiana, derivate parziali, che è invertibile. Quella è la matrice di cambiamento di base per congruenza tra le due forme quadratiche. Faremo qualche esempio in futuro, però adesso volevo giusto, proviamo a fare qualche esempio. E qualche esempio banale volevo fare, quindi per il momento, e per vedere anche qual è il significato di EFG in generale. Per esempio, quando è che la matrice della prima forma risulta diagonale? Cioè quando è F uguale a 0? Cos'è che rappresenta la F? La F è sigma U scalare sigma V. Sigma U scalare sigma V, cos'è che rappresenta? Se lo dividete per le norme, è il coseno dell'angolo tra due vettori. È il coseno dell'angolo tra i due vettori tangenti che vengono dalle due rette del piano dei parametri, la U e la V, i due assi. Allora, quando è che la prima forma avrà matrice diagonale? E capita quando essenzialmente le due curve definite per immagini dei due assi parametrici, dei parametri, sono curve ortogonali tra loro sulla superficie. Se invece non sono ortogonali tra loro, la prima forma in quel punto non avrà matrice diagonale. Invece i due parametri diagonali, E e G, che cosa sono? Sono le norme dei vettori tangenti di quelle due curve, quindi sono certamente positivi. Cosa vuol dire per esempio che sono 1? Vuol dire che state scegliendo una curva unitaria, velocità unitaria. Allora facciamo un esempio banale, facciamo un esempio del piano. Carte del piano. Allora se prendo il piano in R3 e prendo come piano pi greco z uguale a 0, naturalmente tutti quanti diranno, beh, se prendo questo come piano, mi prendo come carta da U in pi greco contenuto in R3, che cosa prendo? Prendo due parametri x e y e li mando in x, y, 0. Qualcuno ha dei dubbi? Perché questo è il modo più facile apparentemente di rappresentare il piano z uguale a 0, no? E qui questo sarebbe U e questo sarebbe V, se volete, come notazione universale di prima. E questa sarebbe sigma. D'accordo? Questo è sigma di x, y. Allora qui, se prendo sigma derivato rispetto a x, viene ovviamente 1, 0, 0. Se prendo sigma derivato rispetto a y, prendo la funzione sigma, la derivo rispetto a y, viene 0, 1, 0. Allora, di conseguenza, la matrice della prima forma, in tutti i punti, notate in tutti i punti, viene che cosa? Qui dovrei mettere sigma x scalare sigma x, qui sigma x scalare sigma y e qui sigma y scalare sigma y. E quindi viene una matrice identica. In tutti i punti. Vabbè. Nessuna sorpresa, in realtà stiamo esattamente usando il prodotto scalare nel piano, d'accordo? Perché la restrizione del prodotto scalare di tutto lo spazio ai punti del piano, il vettore, lo spazio tangente è sempre lo stesso. E, però non è detto che questo sia conveniente, perché spesso le coordinate cartesiane non sono il massimo per studiare certi problemi. Se avete problemi di simmetria intorno a un punto, le coordinate cartesiane non aiutano. Quello che aiutano sono piuttosto le coordinate polari. Però prima di vedere quelle, proviamo a vedere un altro piano. Supponiamo che il piano, invece che z uguale a 0 sia z uguale a x più by. Allora, questo è comunque contenuto in R alla terza, e voi per scrivere una carta a questo punto che cosa scrivete? Pensate da un aperto U verso questo piano pi greco contenuto in R alla terza, che cosa mi prendo? Mi prendo le due variabili x, y e le mando in un punto che appartiene a quel piano, cioè x, y, e poi come z metto a x più by, visto che devo stare su quel piano. E uno può pensare che questa sia una buona scelta. Vediamo cosa succede. Se faccio la derivata rispetto a x, viene 1, 0 a piccolo. Se faccio la derivata rispetto a y, viene 0, 1, b piccolo. Se adesso cerco di calcolare la prima forma fondamentale, devo fare il prodotto scalare, come prima, no? Sigma x scalare sigma x, sigma x scalare sigma y e sigma y scalare sigma y. Cos'è che viene stavolta? Allora, sigma x scalare se stesso viene 1 più a alla seconda. Sigma y scalare se stesso viene 1 più b alla seconda. E questo già ci è antipatico perché vuol dire abbiamo scelto delle curve coordinate che non sono unitarie. Scegliere un'unitaria sarebbe un po' antipatico. Ma sigma x scalare sigma y addirittura viene a per b. Cioè la forma non viene nemmeno diagonale. Perché non viene diagonale? Perché qui essenzialmente abbiamo preso le coordinate xy del piano e le abbiamo mandate su un piano un po' sbilenco in cui le x sono andate in una certa direzione e le y in una direzione che non è ortogonale alle altre. Cioè l'immagine delle rette parallele a x e delle rette parallele a y sono rette in effetti per come abbiamo scelto, però non sono ortogonali tra loro. E notate che questa comunque è sempre la stessa matrice per tutti i punti. Comunque sempre la stessa matrice per tutti i punti. Cioè questa matrice non dipende da x e y. Giusto? Questo naturalmente perché succede? Perché il piano è già qualcosa tipo R2. Però attenzione, proviamo a vedere cosa succede se nel piano, quello di prima, quello facile, pi greco uguale a 0, invece che usare coordinate cartesiane usiamo coordinate polari. In R3 usiamo pi greco z uguale a 0 con tolto all'origine. E parametrizziamo questa in che modo? In pi greco meno lo 0, meno l'origine, e la parametrizziamo usando rho teta, e quindi facciamo che cosa? L'ultima coordinata è 0. E per parametrizzare così facciamo rho cos teta, rho sen teta, 0. Quindi andiamo da rho, che partirebbe da 0, più infinito, quindi mettiamo r maggiore di 0, per teta, come facciamo teta da 0 a 2 pi greco, diciamo? Cioè abbiamo r positivo, abbiamo qui l'intervallo, da 0 a 2 pi greco ho detto. Quindi abbiamo questa striscia, ok? Se fissiamo teta, stiamo guardando queste rette. Se fissiamo ρ, stiamo guardando queste rette. Come vanno qui in questo piano? Forse facciamoli in colori diversi. Dove va questa retta? Va sì, qui bisogna togliere l'origine effettivamente. Allora, le rette vanno così, invece una cosa rossa va così. Allora, voi su per giù sapete che le rette centrate nell'origine sono ortogonali alle rette, le rette per l'origine sono ortogonali ai centri centrati nell'origine, quindi vi aspettate che questi angoli siano retti. Quindi da questo vi aspettereste che la prima forma in queste coordinate sia diagonale. E questo sarà vero. Però proviamo a calcolarla e vediamo cosa succede. Allora, per calcolarla cosa dobbiamo calcolare? Chiamiamo questa sigma. Dobbiamo fare sigma derivata rispetto a rho. La derivata rispetto a rho che cos'è? Derivo rispetto a rho viene cos theta sin theta 0. Faccio sigma derivata rispetto a theta. Che cosa avviene? Viene ρ che moltiplica il seno di teta col segno meno, poi ρ che moltiplica il coseno di teta e poi 0. E notate che qui sta succedendo qualcosa di diverso rispetto a prima. Le derivate di prima non dipendevano dal punto xy. Qui le derivate dipendono da teta e ρ. Cambiate punto, cambia la derivata. Qual è la matrice della prima forma? Allora, la derivata rispetto a ρ contro se stessa, cos quadro più sen quadro fa 1. Quando derivate rispetto a ρ, cosa vuol dire? Fissate teta e cambiate ρ. Queste sono le rette nere. E quelle le stiamo parametrizzando evidentemente con velocità 1. Guardiamo l'altro pezzo diagonale. Sigma derivato rispetto a teta, scalare se stesso, cosa viene? Rho alla seconda sen teta più rho alla seconda cos teta viene rho alla seconda. Non è costante. Perché non è costante? E queste curve sono quelle rosse, stanno descrivendo il cerchio, più grande il cerchio e più velocemente lo state percorrendo. Su, fuori diagonale c'è 0, perché fate cos teta per sen teta col segno meno, sen teta per cos teta fate la somma e fa 0. Quindi come ci aspettavamo era diagonale, ma dipende dal punto. Quindi notate, qui addirittura siete su un piano, quindi una superficie molto semplice, però con questa scelta di coordinate, che spesso è molto utile, dobbiamo usare per fare le misure una forma quadratica, bilineare, che cambia da punto a punto. Spostandosi su cerchi più grandi, la forma ha il secondo coefficiente e l'ultimo coefficiente che è più grande. Cambia. Allora, è diagonale. Perché le linee coordinate della parametrizzazione sono ortogonali tra loro, cioè le derivate rispetto a ρ rispetto a θ sono ortogonali, ma non è costante, dipende da ρ. Tutti i punti a distanza ρ dall'origine hanno la stessa forma, in effetti, diagonale 1 ρ quadro, però cambiando ρ cambia. Allora domani facciamo altri esempi, per esempio possiamo provare a calcolarsi le forme fondamentali di qualche ellissoide, della sfera e cose di questo tipo, a seconda delle carte che stiamo scegliendo. Anzi, se avete voglia, nel pomeriggio potete provare a giocare. Prendete un ellissoide, una sfera, se volete che è più semplice, e provate a vedere. Ecco, per finire oggi volevo dirvi cosa significa fare misure su, per esempio, misuriamo lunghezza di curve. Di tratti di curva, naturalmente. Allora, noi sappiamo già cosa vuol dire. Allora, prendiamo la curva gamma di T, che però la pensiamo sulla superficie, cioè è sigma di U di T virgola V di T. Curva contenuta in X. Naturalmente, in quanto contenuta in X, lei è contenuta in R alla terza, quindi noi sappiamo già cosa vuol dire la lunghezza di una curva. La lunghezza di una curva... si scrive così, lunghezza. Lunghezza della curva è naturalmente da dove è definita, cioè da T0 a T1, diciamo, è la norma del vettore tangente in dt. Prendete la norma del vettore tangente e fate l'integrale da T0 a T1, vettore tangente dt. Questo è il limite quando fate la somma di lunghezze delle corde di partizioni della curva. Dovreste vederlo in analisi. Questo vale per qualunque curva in R alla terza. E per fare questo dobbiamo usare effettivamente il vettore tangente alla curva, mentre qui noi sappiamo che potremmo usare giusto i due vettori generatori dello spazio tangente della superficie, perché tanto sono vettori della superficie, vettori tangenti alla superficie. Allora, come si scrive questo? Allora, questo in generale, per qualsiasi gamma contenuta in R3. Come possiamo scriverla? In particolare per il fatto che è contenuta in X. Facciamo l'integrale da T0 a T1 della radice quadrata della prima forma calcolata su U' e V'. In dt, naturalmente. Perché quando noi calcoliamo gamma primo, la norma di gamma primo, scusate, faccio tacere naturalmente T, e noi cos'è che stiamo calcolando? Stiamo calcolando sigma U primo più sigma V primo. La derivata gamma primo, quando fate la derivata composta, viene questa. E questo che cos'è? Sigma U e sigma V sono esattamente i vettori di base che abbiamo scelto per calcolare la prima forma. E quindi questo altri non è che la radice quadrata, faccio tutti i passaggi, sigma U per U' più sigma V per V', prodotto scalare con se stesso. E faccio passaggi banalissimi giusto per ricordarci il primo semestre. Questo cos'è che viene? Viene sigma U scalare sigma U e poi moltiplicato per U' alla seconda. Più due volte sigma U scalare sigma V e poi moltiplicato per U' V'. Più sigma V scalare sigma V e moltiplicato per V' alla seconda. Ma questo significa esattamente prendo U' V'. Prendo la matrice della prima forma, EFFG, moltiplicato per U' V'. Cioè è esattamente la prima forma calcolata su potrebbe sembrarvi più complicato, però in realtà qual è la semplificazione enorme che abbiamo fatto? È che invece di fare calcoli in dimensione 3, perché gamma primo di per sé sarebbe un vettore di R alla terza, facciamo calcoli in dimensione 2. Uso solo i due generatori sigma U e sigma V. uso matrici 2x2. La matrice della prima forma è una matrice 2x2, perché guarda solo lo spazio tangente in ogni punto. Naturalmente, dopo, da un punto di vista pratico, se volete scriverlo esplicitamente, è comunque una schifezza, cioè è qualcosa del tipo e per u' alla seconda più 2f per u' v' più g per v' alla seconda, e poi tutto da integrare in dt. Cioè rimane comunque una cosa brutta da integrare, però si scrive tutto come funzioni di due variabili. E questa in un certo senso è la teoria generale, cioè la teoria delle superfici si fa riconducendosi essenzialmente a lavorare con due variabili sulla carta invece che in R3 o in Rn. Questa è la filosofia generale dappertutto. Qualche volta si chiama elemento di lunghezza, terminologia un po' vecchia ma si usa ancora, elemento infinitesimale di lunghezza, si chiama ds al quadrato, veramente si scrive il quadrato, e si chiama e du quadro più 2f du dv più g dv al quadrato. Se vi chiedete cosa c'entrano i differenziali è perché dopo vogliamo integrare, quindi dentro l'integrale mettiamo differenziali. Ok, quindi qui vi sto solo ripetendo cose del primo semestre, in sostanza, cioè se vogliamo fare usare il prodotto scalare, diciamo, tra vettori di uno spazio tangente, lo spazio tangente di dimensione 2, ci basta una base con due elementi, una matrice 2x2, tutti i conti si fanno così. E aggiungo una cosa che sarà molto utile in futuro ed è la seguente. Cosa sono le isometrie locali tra superfici? Di isometria ne abbiamo già parlato nel caso di forme bilineari. Cos'è un'isometria? Un'isometria è una funzione tra due spazi vettoriali dotati di forme bilineari che rispetta le forme. Cioè vale a dire, se prendete la prima forma tra due vettori in partenza, ottenete lo stesso risultato che la forma nel secondo spazio tra i due vettori d'arrivo. Allora qui la definizione che è più facile da dare questa, e la conseguenza sarà che un'isometria rispetta tutte le misure, per esempio rispetta la lunghezza di curve, rispetta gli angoli, tutto quanto. F da x in y, funzione, e ripeto, è sempre differenziabile tra superfici differenziabili, è una isometria locale se scrivo locale perché la definizione dipende dal, la dico su una carta. Se DF è isometria tra la prima forma fondamentale su X e la prima forma fondamentale su Y per ogni punto. P appartenente ad X. Cioè, se D con F calcolato in P, che vi ricordo va dal TPX al spazio tangente in FP a Y, ricordatevi che questo è uno spazio differenziale con la prima forma fondamentale in X, questo con la prima forma fondamentale di Y nel punto F con P, è isometria tra appunto la prima forma fondamentale in XP e la prima forma fondamentale in YF di P per ogni P appartenente ad X, Cioè, cosa deve essere? Quando faccio la prima forma su y nel punto f di p, tra, d con fp di un vettore tangente lo chiamo xi, e d con fp di un vettore tangente lo chiamo eta, deve essere la stessa cosa che calcolare la prima forma in partenza tra i vettori x eta, e questo per ogni xi eta che appartengono allo spazio tangente in p a x. Giusto? Isometria significa la forma in partenza tra due vettori dati deve essere la stessa calcolata che la forma del codominio tra le immagini dei due vettori. Allora, due osservazioni. Questo in termini matriciali significa che cosa? Qui c'è la matrice della prima forma fondamentale di X. Qui ci sarebbe la matrice della prima forma fondamentale di Y, però applicata a dei vettori che sono immagini tramite il differenziale di F. Quindi dobbiamo mettere la matrice J da questa parte, la matrice J trasposto da questa, dove J è la matrice jacobiana di F. Dove J è matrice jacobiana di F, cioè matrice di differenziale di F, che è una funzione lineare, quindi ha senso calcolare la matrice, nelle basi scelte. Scelte di TPX e TF di PY. Ricordatevi che per descrivere localmente le superfici usiamo parametrizzazioni. Quando usiamo le parametrizzazioni ci sono basi dello spazio tangente. In quelle basi potete scrivere sia le funzioni lineari tra i due spazi tangenti, sia le matrici di Gram delle forme. E che cosa vuol dire essere un'isometria? Vuol dire esattamente che una è la matrice congruente dell'altra tramite l'isometria che avete scelto. L'isometria in questo caso è il differenziale della funzione. E la matrice del differenziale è la matrice jacobiana nelle basi scelte. E per finire, ovviamente, conseguenza ovvia delle isometrie. Siccome le isometrie conservano proprio il valore della prima forma, viene trasformato nel valore della seconda forma nel codominio, e quando provate a fare lunghezza di curve, per esempio, fate integrali di quelle cose che sono uguali, quindi sono uguali. Quindi le isometrie rispettano la lunghezza delle curve, mandano curve di una certa lunghezza in curve della stessa lunghezza. Ovviamente quando calcoliamo, siccome qui rispettiamo tutto il prodotto scalare, tutta la prima forma, quando avremo due vettori tangenti con un certo angolo, l'immagine saranno due vettori tangenti all'immagine con lo stesso angolo, perché facciamo i conti e la forma bilineare sarà la stessa. Quindi, e questo in realtà, notate, io vi sto facendo notare la nostra definizione di isometria, che significa il D con F è un'isometria, tra gli spazi tangenti con le prime forme fondamentali, implica che allora la funzione F rispetta la lunghezza delle curve, rispetta gli angoli e così via. Vale anche il viceversa, in effetti. Se avete una funzione F che rispetta tutte le lunghezze di tutte le curve, lei per forza è un'isometria. E quindi ve lo scrivo, ma vi ho dimostrato solo una parte. F è isometria locale. Se e solo se Ah sì, ma questa è una cosa che posso anche dire solo. Se solo se F rispetta la lunghezza di tutte le curve. Cioè la lunghezza di una curva gamma è uguale alla lunghezza della curva F di gamma per ogni gamma curva su X. Facile questa implicazione, perché per noi isometria locale significa il decon F è un'isometria, e allora tutto quello che calcolate usando decon F rimane uguale. Anche viceversa è facile, ma bisogna ragionarci un pochino. Diciamo che per noi è più facile dare le definizioni in termini di algebra lineare. Cioè diremmo che una funzione f, che può essere complicata, un esponenziale, cose complicatissime, è un'isometria se il suo differenziale, che è una funzione lineare, che è molto semplice, è un'isometria per le prime forme. Ok, allora adesso ci fermiamo qua e domani vediamo gli altri due aspetti importanti. Cos'è che ci permette di misurare il prodotto scalare su superfici? Lunghezze, angoli, aree. Quindi vedremo cosa vuol dire che una funzione è conforme, cosa vuol dire che una funzione è isoareale. Cioè trasformare uguali in aree uguali. Quindi finiamo domani questa parte.